Grazie per la modalità con cui affrontiamo in Consiglio questa questione che è emersa da giorni sulle pagine dei giornali a seguito dell'inchiesta che la magistratura, attraverso la Procura della Repubblica di Firenze e la Direzione Antimafia, ha messo in evidenza davanti a tutti. È una richiesta di comunicazione della Giunta regionale presentata ai sensi dell'articolo 93 del regolamento interno, dal gruppo consiliare Lega Toscana Salvini, Premier, insieme all'altra analoga richiesta presentata dal gruppo 5 Stelle, e assumono ad oggetto un quadro della situazione che nelle premesse si riferisce a indagini su importanti settori produttivi della Toscana, come il settore conciario, prospettando l'influenza che gruppi criminali possono esercitare con infiltrazioni a cui la Regione Toscana ha da sempre opposto un'azione di contrasto netta ed efficace. Ancor più nel breve termine di mandato che il sottoscritto, l'assessore Monia Monni, che ringrazio perché in questi giorni abbiamo svolto un lavoro di analisi e di approfondimento di cui lei poi darà conto entrando ancora più nel vivo delle questioni tecniche e del metodo che ci portano a approfondire quello che sono gli elementi che per ora noi abbiamo colto dai giornali e da atti che ci sono stati notificati. L'attuale giunta orienta la sua azione nei poco più di 6 mesi di attività al massimo contrasto per evitare qualsiasi tentativo di infiltrazione di criminalità organizzata. Voglio essere molto fermo, chiaro e determinato. In Toscana la criminalità organizzata di stampo mafioso, camorristico, ndranghetistico, trova nel livello istituzionale della regione e nel corpo diffuso di associazionismo e di istituzioni la più netta capacità di contrasto e di blocco. E quindi ogni nostro comportamento e azione sarà ispirato, come è stato finora, a isolare, a bloccare, lavorare insieme alla magistratura e alle altre forze dell'ordine per poter rendere la Toscana quello che è nella sua storia, nel suo presente, nel suo futuro di regione assolutamente impermeabile a qualsiasi tentativo di infiltrazione. Sono attivati tutti gli strumenti di ordine giuridico e legale per opporre ogni forma di contatto con aziende, operatori economici, in odore di criminalità organizzata. Proprio in queste settimane, Stefano Cioffi, che è qui presente, l'assessore alla sicurezza e alle politiche per la cultura della legalità, con i nostri uffici sta lavorando con intensi contatti e elaborazioni per predisporre un protocollo d'intesa che la Regione sottoscriverà con i prefetti della Toscana. Con un'azione di coordinamento a cui sta operativamente lavorando la Prefettura di Firenze, ringrazio per questo la prefetta Alessandra Guidi, che con Cioffo si è più volte incontrata per mettere a punto questo protocollo che poi varrà per tutta la Regione. Per poter specificare con dettaglio, concretezza, le azioni che possano prevenire la presenza di aziende riconducibili al sospetto di criminalità organizzata sul nostro territorio. Proprio nel corso di questa settimana, insieme agli uffici tecnici, si avrà modo di affinare l'accordo con le prefetture, gli strumenti previsti nel protocollo, affinché le azioni messe in campo possano avere una ricaduta concreta nell'opera di prevenzione e monitoraggio dei fenomeni di stampo illegale e mafioso. E devo dire che rivendico questo perché la Regione Toscana nel corso di questi anni e di questi 6 mesi si è adoperata insieme agli altri istituti di ricerca per monitorare, perché il monitoraggio è fondamentale per poter agire non quando si vede attivare un procedimento giudiziario, ma prima, per poter evitare che si arrivi a questo. Dicevo, si è adoperata la nostra regione per, insieme agli istituti di ricerca, monitorare i fenomeni presenti nel tessuto economico e sociale. Questa forte determinazione politica si è svolta perseguendo due chiare azioni. Da un lato, estendendo, grazie al nuovo accordo con la Scuola Normale di Pisa, sottoscritto nel maggio del 2020, fino al 2022, quindi siamo nel pieno di questo percorso, l'attività di ricerca sulle infiltrazioni mafiose e sui fenomeni di corruzione in Toscana. Questa attività prevede la redazione di focus tematici di dettaglio nella collaborazione con la Scuola Normale di Pisa, oltre che alla disseminazione dei risultati di indagine a favore delle amministrazioni locali, toscane, comuni, province, area metropolitana. I risultati dell'attività fin qui realizzata e sintetizzata nel quarto rapporto su infiltrazioni criminali e corruzioni in Toscana, che noi puntualmente presentiamo e che abbiamo presentato con grande evidenza lo scorso dicembre, sono in corso diffusione e hanno visto l'organizzazione da parte della Regione di specifici eventi di disseminazione verso alcuni attori fondamentali. Tre in particolare: i responsabili anticorruzione delle amministrazioni locali per il supporto alla redazione dei piani anticorruzione, in secondo luogo i responsabili unici dei procedimenti delle gare d'appalto pubbliche, i RUP della Toscana. Si è tenuto online un convegno importante il 7 di aprile. In terzo luogo i professionisti partecipanti al tavolo delle professioni, con l'evento informativo che online abbiamo organizzato per il 22 di aprile. Anzi, devo dirvi che da quella drammatica notte del 27 maggio del 1993, la strage dei Georgofili, noi abbiamo con costanza sempre visto tutto quello che è la tendenza all'infiltrazione, ma anche reagito sempre con forza. Proprio Stefano Cioffo ha fatto una bella relazione in occasione del ricordo del magistrato, del pubblico ministero, Chelazzi, e devo dire pochi giorni fa, e devo dire che proprio quell'elemento sta sempre a significare davanti a noi quanto i messaggi che nel corso del tempo sono stati dati hanno sempre visto il nostro tessuto sociale e istituzionale essere impermeabile per cercare di isolare subito ciò che può creare poi i problemi dopo. Dall'altro canto stiamo promuovendo iniziative di coinvolgimento delle amministrazioni locali attraverso l'organizzazione di corsi di formazione agli amministratori pubblici, agli operatori specializzati proprio in tema di ecoreati e prevenzione delle infiltrazioni criminali. In questo, con livello di coordinamento e di rapporto con ANCI Toscana, insieme a Legambiente, Libera, oltre a queste attività, la Regione Toscana, con l'ingresso del nuovo direttore dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, il prefetto Bruno Corda, ha ripreso il cammino per la definizione di un rapporto collaborativo più stretto, per il miglioramento delle politiche di destinazione dei beni previsti per legge. Su tale tema, a seguito delle interlocuzioni fra Regione e Prefetture Toscane, hanno preso avvio i nuclei di supporto per la destinazione dei beni confiscati. La Regione Toscana, come ha dimostrato con la tenuta di Suvignano, fra i comuni di Murlo e Monteroni d'Arbia, vuole essere coprotagonista insieme alle amministrazioni locali e alle associazioni del territorio, per definire il nuovo ruolo che tali beni potranno avere, dando priorità alle iniziative di carattere educativo e sociale, perché vi è un alto lavoro simbolico nel consentire un uso corretto nella comunità, nella partecipazione dei giovani. Lo vediamo nelle manifestazioni di Libera, lo vediamo nelle iniziative della Fondazione Antonino Caponnetto, lo vediamo in tutta una serie di iniziative che gli enti locali organizzano sul piano diffuso, quanto è importante proprio attraverso questo strumento sensibilizzare i giovani su ciò che è il sistema preventivo che si viene a costituire nella società civile rispetto a ogni tentativo di infiltrazione. Devo dire che la prevenzione dei fenomeni legati alla criminalità organizzata attraverso anche avviene nella Regione Toscana con la promozione, e voglio ringraziare gli operatori, di attività di documentazione e ricerca sui temi che la legge regionale 11 del 1999, attraverso i servizi offerti dalla biblioteca, dall'archivio di Centro di Documentazione della Cultura della Legalità Democratica, riescono a offrire attraverso progetti ad hoc a cui la Regione Toscana sta partecipando. Merita ricordare il supporto che gli uffici regionali hanno dato in questi mesi per la digitalizzazione della documentazione giudiziaria dei processi delle stragi del 1993. Per questo progetto, promosso dal Ministero della Giustizia, che coinvolge la Conferenza degli Uffici Giudiziari della Toscana, il Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria e l'Archivio di Stato di Firenze, la Regione ha provveduto in febbraio alla realizzazione di un laboratorio di digitalizzazione presso il Palazzo di Giustizia di Firenze. Il progetto sarà ufficializzato proprio in occasione dell'anniversario della strage di Via dei Georgofili il prossimo 27 maggio del 2001. Attraverso la tenuta di Sevignano e il bando Cittadini responsabili a scuola e nella società, Regione Toscana ha profuso la cultura della legalità anche in ambito scolastico e intrascolastico. Attraverso un rapporto sinergico con le associazioni del terzo settore, come Libera, l'Arci, la Fondazione Caponnetto e tante altre di valenza provinciale e comunale. Purtroppo le attività extrascolastiche hanno risentito della pandemia che ha colpito l'intero Paese, però andando a limitare parte delle iniziative che si erano regolarmente svolte. Penso alle giornate di formazione a Suvignano o ai campi antimafia che abbiamo sostenuto nelle regioni del Sud. La fine della pandemia potrà permettere a tutti noi e alle tante donne e uomini che si impegnano quotidianamente per la cultura della legalità di riprendere il cammino iniziato per valorizzare uno dei principali beni confiscati alla mafia, ovvero la tenuta di Suvignano. Tale luogo dovrà diventare il centro delle attività di educazione alla legalità e delle iniziative agricole, turistiche, responsabili e di qualità in raccordo con le scuole, le università e il mondo dell'associazionismo legato ai temi dell'antimafia e della pace. Le ristrutturazioni dei locali proseguono anche in questi mesi e siamo consapevoli che quel luogo raccoglie potenzialità rilevanti per la crescita e la formazione delle giovani generazioni toscane. A tal fine gli uffici, insieme all'assessorato alla cultura della legalità, stanno predisponendo un testo di legge da proporre al dibattito consiliare per gli interventi di valorizzazione e riutilizzo di beni e aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Non c'è infatti solo Suvignano, ma vi è una rete di beni che devono trovare la loro vocazione propositiva nella cultura diffusa che si crea soprattutto fra i giovani. In tale progetto si rilancia con forza una nuova e più concreta collaborazione con l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, tramite un apposito protocollo da sottoscrivere anche con le prefetture toscane, oltre che con le associazioni del terzo settore. Si chiede inoltre all'Osservatorio regionale per la legalità, di concerto con la Giunta, di organizzare momenti di confronto annuale per il monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi presenti nella presente legge. L'iniziativa deve servire per costruire momenti di formazione del personale pubblico regionale e locale, attraverso la partecipazione attiva delle università toscane e della stessa Agenzia Nazionale dei Beni, affinché vi siano le competenze specifiche sia per quanto riguarda il riutilizzo dei beni e delle aziende confiscate alla mafia, sia per quanto concerne il monitoraggio dei fenomeni presenti nel tessuto economico e sociale. Voglio su questo dire che è particolarmente preoccupante in una situazione di pandemia, si propone il fenomeno dell'usura. Ringrazio Ilaria Bugetti che peraltro su questo ha lavorato nella specifica commissione, e insieme a Serena Spinelli, e le proposte di acquisto, di esercizio di ristorazioni o commerciali che nascono dalla debolezza economica di un tessuto produttivo gravemente toccato dall'emergenza sanitaria ed economica. Sappiamo bene cosa può significare in questo momento per la debolezza del nostro sistema di commercio, ristorazione, diffuso in una regione turistica come questo, il fatto di dover avere quelle condizioni che possono favorire con soldi liquidi l'acquisto o comunque la collaborazione che crea infiltrazione. E dobbiamo essere pronti e attivi su questo. Proprio per questo, in attuazione dell'articolo 18 della nostra legge regionale, la 79 del 2019, la Giunta ha sottoscritto un accordo con la Fondazione Toscana per la lotta all'usura per l'autorizzazione dell'utilizzo di risorse economiche già erogate, pari a 1,5 milioni di euro, con la prosecuzione dell'iniziativa nel sessennio 2020-2025. Il fondo è vincolato per il rilascio di garanzie integrative rispetto a quelle rilasciate dalla Fondazione, ai sensi della legge numero 108 del 1996, strumento particolarmente efficace in quanto potenziando la capacità di intervento della Fondazione in forma aggiuntiva e complementare rispetto ai contributi messi a disposizione dallo Stato, ha consentito a numerose famiglie di evitare la perdita dell'abitazione. Le garanzie sono infatti volte ad agevolare la concessione di mutui immobiliari destinati all'estensione di passività pregresse in favore di famiglie residenti in Toscana che versano in gravi difficoltà finanziarie. Al 31 di dicembre del 2019 risultano erogati 144 mutui per un importo totale di 12.724.500, con una garanzia presentata dalla Fondazione a valere sul fondo regionale pari a 3.135.375.000. A fine dicembre 2020 risultano erogati 157 mutui. Infine, nel mese di febbraio, e vorrei ricordare perché è un intervento che mi ha portato ad avere con il procuratore regionale della Repubblica presso la Corte d'Appello Viola e con i pubblici ministeri impegnati, a partire dal grande impegno, sensibilità e forza a Prato del procuratore Nicolosi e di coloro che con lui operano. Infine dobbiamo essere, a mio giudizio, orgogliosi perché con delibera di giunta, proprio la 119 del 15 febbraio del 2021, abbiamo voluto impegnarci per rinnovare e rafforzare il protocollo d'intesa con la Procura Generale presso la Corte d'Appello relativo al supporto che la Regione può offrire con personale, e abbiamo messo personale a lavorare su questo, alle dirette rispondenze poi delle procure, e sinergia operativa per prevenire infiltrazioni della criminalità nel tessuto operativo e produttivo della Toscana. Tale protocollo nacque a seguito dei tragici fatti accaduti nel rogo dell'azienda pratese Teresa Mota, in cui persero la vita 8 lavoratori in fase di sfruttamento. Ma poi è cresciuto, ha dato evidenza a una sinergia che sta fotografando la situazione e sta intervenendo con sempre maggiore efficacia. Il protocollo d'intesa ha in realtà svolto un'azione per interventi che vogliono essere innovati nel settore delle cave e anche in quella dell'alterazione dei prodotti naturali di qualità come la produzione vinicola. Un'esperienza che quindi, partendo dai tessuti, partendo dalla realtà pratese, ha avuto non solo efficacia concreta che i procuratori ci hanno riconosciuto grazie al loro lavoro nel corso degli anni, c'è stato un bellissimo momento di confronto fra le istituzioni, la magistratura, tutti coloro che sono stati parte del progetto, ma ha avuto la possibilità di espandersi in altri settori produttivi, ripeto, dalle cave all'alterazione di quelle che sono le caratteristiche dei prodotti di qualità a partire dal vino. La maggiore efficienza degli uffici giudiziari comporterà riflessi positivi per lo sviluppo economico e la salvaguardia delle realtà territoriali. E l'obiettivo è di implementare efficacia e efficienza dei servizi da erogare alle imprese e ai cittadini. Protocollo d'intesa fra gli uffici giudiziari e la Regione Toscana attua concretamente quanto previsto dalla legge regionale 28 del giugno 2019, ovvero sviluppa e incrementa forme di collaborazione superistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, e questo è molto importante, ambiente, salute e cultura della legalità. L'impegno di questa giunta è quello di prospettare in sinergia con il Consiglio regionale un nuovo ruolo all'Osservatorio regionale per la legalità. Questo, a mio giudizio, è molto importante perché diventa lo strumento di monitoraggio che ci consente di individuare nei settori quali sono i soggetti da tenere lontano per impermeabilizzare il nostro sistema produttivo sano, il nostro sistema istituzionale vigile da qualsiasi tentativo di infiltrazione mafiosa. L'osservatorio, che dovrà essere composto dai soggetti istituzionali e dai rappresentanti del mondo delle associazioni connessi all'attività di contrasto alla criminalità organizzata, si porrà in stretta collaborazione con la magistratura, e io voglio evidenziare questo rapporto di stretta collaborazione che dobbiamo tenere in ogni vicenda, compresa quella che poi focalizzerà l'attenzione stamani, cercando di creare quella rete preventiva per preservare la società e l'economia toscana da ogni genere di infiltrazione. Incontrerò nei prossimi giorni associazioni come Libera, la Fondazione Antonino Caponnetto e le altre operanti in Toscana sui temi dell'antimafia, per incrementare le iniziative concrete per fortificare la rete di impegno civile che isola i soggetti collusi con la criminalità organizzata di stampo associativo mafioso. La Toscana è in prima linea contro la criminalità organizzata e voglio affermare che ieri, 26 aprile, la Giunta regionale ha approvato la delibera 599. Con essa ci costituiamo parte offesa nel procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica di Firenze e dalla Direzione Distrettuale Antimafia, oggetto della presente richiesta di comunicazione. Parte offesa significa scelta determinata, chiara, inconfutabile, di essere accanto alla magistratura nell'agire per accertare i fatti, fornire supporto al cittadino rispetto ai danni ambientali accertati e ipotizzati, nell'operare con regole trasparenti che garantiscono lo svolgimento delle attività produttive di assoluta rilevanza per l'economia toscana, come il settore delle pelli e delle concerie, rispetto alle normative di tutela ambientale. Proprio in riferimento a questo, vengo a quanto in Consiglio regionale possiamo valutare sulla modifica del primo comma dell'articolo 13 bis della legge 20 del 2006, con emendamento presentato il 26 maggio 2020 da consiglieri in sede di seduta. Sul piano degli aspetti tecnici, degli effetti dell'emendamento, avente ad oggetto l'iter di autorizzazione per gli impianti di depurazione, con lo scopo di non assoggettarli all'AIA, autorizzazione integrata ambientale, che è procedimento più complesso, rispetto all'AUA, l'autorizzazione unica ambientale, devo dirvi che gli uffici del settore autorizzazione ambientale della nostra Direzione Ambiente ed Energia hanno ritenuto che la modifica introdotta da quell'emendamento non ha prodotto in questo anno alcun effetto sui percorsi autorizzativi avviati. Entrerà più in dettaglio nella sua comunicazione Monia Monni, che ha approfondito e che ringrazio proprio per la chiarezza con cui poi emerge il percorso. A fronte di una norma sostanzialmente di principio, quella dell'emendamento, nei casi concreti gli uffici hanno agito sempre richiedendo presentazioni di istanza AIA, come chiede, come è stato interpretato, essere sovrapposta la norma nazionale rispetto a quello che può essere la legislazione regionale. Non vi sono stati casi in tutta la regione toscana in cui quell'emendamento abbia avuto effetti con autorizzazioni meno complesse rispetto a quanto richiede l'assoggettarsi ad AIA secondo le disposizioni normative nazionali. Anzi, gli uffici stessi stanno valutando in corso, quindi già anche prima che emergesse pubblicamente l'inchiesta, le caratteristiche di ulteriori impianti per i quali è possibile che si proceda, a seguito di approfondita valutazione tecnica, ad attivare ulteriori procedimenti per conseguire l'AIA nei confronti di gestori di impianti di depurazione a suo tempo autorizzati con AUA, ovvero con l'autorizzazione unica ambientale. La competenza regionale è solo recente, da parte di alcuni anni, quindi sono impianti che magari l'AUA l'avevano tenuto quando ancora la competenza era della provincia. Questi lavori, questi approfondimenti potranno portare a richiedere l'aggiornare l'AIA e questo a dimostrazione del fatto che i nostri uffici hanno operato con un percorso che tenesse nella massima considerazione quella che è la gerarchia delle fonti e conseguentemente la necessità di richiamarsi a quello che sono le norme nazionali in materia. Certo, non possiamo affidarci solo alla rigorosa interpretazione degli uffici svolta durante questo anno e ritengo quindi che questo Consiglio può decidere e per me deve decidere per evitare ogni equivoco e disputa interpretativa, di eliminare quindi dalla legge 2006 il contenuto dell'emendamento introdotto in data 26 maggio. Io sono favorevole a questa soluzione che così può togliere alla radice ogni dubbio e propongo quindi a questo dibattito consiliare l'iniziativa legislativa di ripristino del testo, prevedendo in questo senso l'iter normativo a partire dalla prossima proposta formulata dalla Giunta che vada e sia trasmessa in commissione consiliare per l'abrogazione dell'emendamento con legge del Consiglio regionale, proprio alla luce di quello che è avvenuto quest'anno, nella sua sostanziale non applicazione, perché gli uffici hanno offerto questa interpretazione che hanno seguito con coerenza. In sostanza, la norma introdotta con l'emendamento non ha avuto applicazione pratica e quindi, anche per una correttezza e linearità della norma, tanto vale abrogarla. Accanto, vorrei sotto questo aspetto precisare che questi due punti sono punti per me importanti del ragionamento che ho fatto, ovvero accanto alla costituzione di parte offesa da parte della Regione Toscana e al ripristino della integrità della norma offerta dalla legge regionale 20 del 2026, vi è un terzo elemento che voglio precisare perché è importante nelle prossime settimane nel nostro rapporto trasparente con i cittadini. Saremo a fianco dei cittadini nell'aspirazione alla conoscenza delle condizioni ambientali dei siti oggetto di smaltimento illecito. La collaborazione con l'ARPAT, agenzia regionale che costituisce prezioso riferimento per la nostra azione, vorrei dire alla consigliera Galletti che poi quello che è stato nei termini di sollecitazione alla valorizzazione, al potenziamento strutturale, con personale, con mezzi adeguati, lo condivido e ci confronteremo per capire come poter dare sostanza a un potenziamento e a una valorizzazione del lavoro di ARPAT. Agenzia regionale costituisce strumento prezioso di riferimento per la nostra azione, sarà indispensabile per le analisi, per le bonifiche, per l'azione di controllo sul territorio. E vedrete la Regione parte attiva per preservare l'ambiente e per condizioni indispensabili di vita per i cittadini della Toscana ed elemento imprescindibile di immagine della nostra Regione nell'Italia e nel mondo. La tutela dell'ambiente e le azioni relative alla sua difesa sono fra gli obiettivi principali dell'azione della Giunta e io ritengo che complessivamente nel Consiglio abbiamo, al di là di quelle che possono essere valutazioni politiche che ciascuno fa, la consapevolezza che la salvaguardia ambientale, la tutela del profilo della Toscana come regione che da un punto di vista naturale, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista di vivacità e vitalità economica e di laboriosità passi sempre dall'imprescindibile rispetto di quelle che sono le condizioni di vita e dell'ambiente. Arriviamo alle considerazioni che le richieste di comunicazione mi chiedono sul piano delle persone coinvolte che svolgono ruoli pubblici. In primo luogo Ledo Gori. Nella conferma del capo di gabinetto ho valutato l'opportunità di avvalermi di persona di esperienza e di conosciuta competenza nel luogo, nel ruolo, in grado di seguire il passaggio dall'amministrazione uscente fino all'8 di ottobre, quando sono diventato presidente, l'8 di ottobre 2020, all'attuale, anche tenuto conto dei cambiamenti che si intende apportare alla macchina regionale e quindi nei cambiamenti la conoscenza delle procedure, del modo di essere, del modo di operare. Ledo Gori è persona conosciuta, stimata all'interno della regione, degli enti locali e in generale dai diversi mondi del sociale, dell'economia, della rappresentanza che hanno avuto con l'amministrazione regionale. Ho ricevuto spesso negli anni, perché da 5 anni sono presidente del Consiglio, sono stato presidente del Consiglio regionale, ho ricevuto spesso negli anni attestazioni di stima nei suoi confronti, con un gradimento diffuso rispetto alla sua conferma. Acquisita conoscenza dell'indagine e dei capi di imputazione ipotizzati, su mia indicazione è stata inviata a Ledo Gori da parte del direttore generale una comunicazione di avvio del procedimento di revoca della nomina, quale capo di gabinetto e conseguente risoluzione del contratto di lavoro. Il procedimento è stato avviato nell'interesse pubblico della tutela dell'amministrazione regionale, visto l'ipotesi di reato. Mi auguro sinceramente che Ledo Gori abbia la possibilità di chiarire la propria posizione e l'estraneità ai fatti contestati.